Amici ascoltatori, ancora ben trovati. Il saluto in diretta da Luca Collodi, Il Mondo alla Radio, che da lunedì prossimo, vi ricordo, partirà alle 16.35 questa seconda parte. Io ringrazio in area tecnica Giuseppe Mauriello con Gianmarco Murroni. Saluto Tiziana Tuccillo della redazione di Erde Italia, ben trovata.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, oggi noi parliamo, anticipando un po' il programma, il nostro spazio dei minuti 50, diciamo 45-50 sì, del giovedì. Parliamo di protezione delle foreste e azioni di riforestazione.
Esatto.
Riforestazione, una parola difficile ma importante.
Esatto, molto importante. Secondo i dati della FAO, Luca, le foreste oggi coprono il 38% delle terre fertili. Può sembrare tantissimo, ma bisogna pensare che nel corso della storia abbiamo abbattuto un terzo delle foreste del mondo e la metà di queste soltanto nell'ultimo secolo, pensa. E i benefici della vegetazione si distribuiscono un po' a tutti però attraverso l'atmosfera e purtroppo anche i danni derivati dalla perdita delle foreste interessano tutta l'umanità. Oltre alle comunità locali, il 75% delle malattie infettive emergenti, secondo l'ONU, sono zoonosi, cioè hanno origine dagli animali che, perdendo i loro habitat naturali, si avvicinano ai luoghi abitati dall'uomo e quindi trasmettono delle malattie. Quindi la deforestazione, l'aumento dei terreni destinati a monocultura agricola e allevamenti, la desertificazione dei territori un tempo coperti da vegetazione sono citati fra i fattori che aumentano questo fenomeno. Quindi abbiamo davvero bisogno di ecosistemi naturali sani e ricchi di biodiversità. Soprattutto.
Qual è però il ruolo delle foreste nel cambiamento climatico? Giuliano Giulianini lo ha chiesto a Giorgio Vacchiano, docente di scienze forestali alla Statale di Milano.
Anche le foreste sono profondamente implicate sia nella crisi sia nelle sue soluzioni. Gli impatti della crisi climatica in Italia quest'anno li abbiamo visti, dalla siccità agli incendi boschivi riguardano moltissimo. Problema perché le foreste cambiano oppure si riducono, ma anche perché ci danno dei benefici a cui non possiamo rinunciare, a partire dalla produzione di legno, la protezione dal dissesto idrogeologico, lo stesso assorbimento di carbonio, che ricordiamo gli alberi sono l'unica tecnologia a diciamo emissioni negative, quindi in grado di risucchiare carbonio, ne abbiamo un gran bisogno in questo momento. E proprio per questo fanno parte anche delle soluzioni. Sicuramente non possono risolvere tutto da sole, il problema principale deriva dal modo con cui utilizziamo i combustibili fossili, questo deve assolutamente smettere, dobbiamo trovare le alternative in modo molto veloce, ma appunto l'assorbimento delle foreste sarà importantissimo per arrivare al famoso net zero, quindi emissioni nette zero al 2050, senza le quali probabilmente non riusciremmo a ridurre interamente le nostre emissioni attuali.
Sembrerebbe facile, si comprano alberi dai vivai o dai vivai anche pubblici, quelli che abbiamo, che hanno i forestali eccetera, e si piantano per i prossimi 20-30 anni, avremo foreste, come dice lei, la miglior tecnologia per lo stoccaggio e la pulizia dell'atmosfera, della CO2. Ma è davvero così facile e così economico farlo o ci sono errori da non fare? E quali sono?
No, allora, a scala globale, tra diciamo le strategie con cui possiamo usare alberi e foreste è la più costosa in assoluto. La meno costosa sarebbe limitare o arrestare la deforestazione tropicale. Costa molto meno fermare completamente la deforestazione che coprire di alberi mezzo pianeta. Ecco, questo è molto più costoso, anche perché tendiamo a dimenticarci che una volta piantati gli alberi vanno mantenuti, ci dobbiamo prendere cura almeno per 4-5 anni dopo l'impianto degli alberi che piantiamo, altrimenti rischiamo che in occasione come l'estate appena trascorsa, con di grandi siccità, se non siamo noi a irrigare o fornire acqua supplementare, il nostro impianto muoia a causa della grande pressione climatica. E poi se scendiamo sul locale le difficoltà sono due. Lei dice facile comprare le piante dal vivaio, il problema è che i nostri vivai non hanno abbastanza piante in questo momento per fare tutti i claim e tutte le promesse di impianto, no? I grandi numeri che sono stati promessi non solo a livello politico ma anche aziendale e governativo. In questo momento produciamo tra i 4 e i 5 milioni di piantine all'anno, quindi ci metteremo un bel po' a piantarne anche solo una per cittadino, no? Naturalmente non è un motivo per non farlo, però ecco, è un motivo per non immaginare che questa soluzione sia immediata, semplice e che soprattutto non richieda nient'altro. C'è il rischio che corrono alcuni partiti e soprattutto anche alcune aziende, tra cui quelle dei combustibili fossili, è quello di lavare un po' la coscienza dei cittadini, oltre che la propria, dicendo vabbè, ma se piantiamo alberi è tutto risolto. Le ultime ricerche ci dicono che anche se coprissimo il pianeta di alberi, ma non riducessimo le emissioni alla fonte, questi alberi non riuscirebbero che a occuparsi del 20% delle nostre emissioni, 20-22%, quindi siamo molto lontani dal riuscire a risolvere il problema solo così.
C'è anche un aspetto che lei ha evidenziato, insomma, riportando uno studio che sembra negativo della riqualificazione verde anche per esempio dell'area urbana, cioè quella che viene chiamata gentrification, cioè rendere un quartiere malfamato, degradato, eccetera, riqualificarlo con il verde potrebbe significare scacciare da lì, diciamo, la popolazione che ci ha vissuto fino a quel momento, perché poi diventa troppo caro, troppo borghese, diciamo così. Dove sta succedendo questa cosa? Ed è un problema vero o comunque ci sono dei correttivi?
Diciamo che dipende, appunto, lei diceva la pianta verde non è necessariamente semplice. Adesso un conto sono magari singoli cittadini o gruppi di cittadini o scuole, che sto io, che piantano un albero nel loro giardino in un terreno disponibile, ma se un'amministrazione ha a farsi carico di questa strategia, come dovrebbe essere, deve tenere in conto proprio anche il dove li mette, perché quello fa la differenza. Primo, perché in questo momento il verde non è distribuito in modo equo nelle città, no? Ci sono quartieri con molto verde, molto accessibile, e altri con molto poco. Magari quartieri poveri, dove abitano le persone più vulnerabili, quelle che non hanno un condizionatore, e quindi avrebbero più bisogno dei benefici, ad esempio, di raffrescamento che il verde urbano può garantire. Il primo è: un albero non è uguale dappertutto, cioè è più efficace lì dove le persone riescono a raggiungerlo, riescono ad accedervi possibilmente a piedi. Il secondo è proprio l'aspetto che diceva lei, che anche in questi quartieri poveri, disagiati o dove vivono le persone più vulnerabili, bisogna fare attenzione, ovviamente gli alberi aumentano il valore degli immobili, inevitabilmente, questo è un buon contributo, diciamo, un contributo del verde urbano al reddito e alla ricchezza di una comunità, ma è una cosa che va gestita, proprio per evitare effetti indesiderati che in questo studio che ho citato e nelle città americane già si sono visti all'opera.
Questa è stata l'estate in cui la siccità ha avuto molto spazio, si è parlato più che altro dei ghiacciai e poi l'incidente della marmolada, i fiumi, i bacini, però poco degli effetti sul patrimonio forestale del nostro paese. Eppure ci sono, la siccità ha effetti anche sulla salute delle piante. Ci può fare un quadro come sta cambiando la siccità il nostro patrimonio forestale?
L'effetto più evidente lo si è visto, l'hanno visto in realtà molti cittadini, magari senza accorgersene, è quello di un autunno precoce, soprattutto nella bassa montagna, almeno io frequento le Alpi, ma mi dicono anche sugli Appennini, molti boschi sono già ingialliti, arrossiti o hanno lasciato cadere le foglie. Questa è in realtà una strategia difensiva delle piante, che fanno così per risparmiare acqua, per evitare di perdere ulteriormente acqua per evaporazione proprio dalle foglie, che infatti vengono fatte cadere. L'anno prossimo questi alberi potrebbero riprendersi se, diciamo, avranno un rifornimento idrico sufficiente durante l'inverno e la primavera. Se invece la siccità continuerà, avremo un altro inverno senza neve, una primavera senza acqua, beh, molte piante invece potrebbero ricevere un colpo mortale. Quando ci sono, diciamo, perturbazioni di questo genere, il bosco in qualche modo è capace sempre comunque di riorganizzarsi e di tornare, però rischia di farlo con tempi molto lunghi o con cambiamenti grossi, e magari se al posto di un bel bosco di conifere abbiamo abeti completamente attaccati dagli insetti, tutti rossi e secchi, e dobbiamo aspettare 10 anni perché si affermino delle nuove specie arrivando da chissà dove, e beh, per quei 10 anni non abbiamo i benefici del bosco. Non abbiamo un bosco dove passeggiare, un bosco che ci protegge dalle frane, un bosco che magari depura l'acqua che beviamo. E quindi questo magari non è tanto un problema per il bosco, che insomma ha dei tempi diversi dai nostri, ma lo diventa per noi.
È un pericolo già concreto? Può succedere nei prossimi anni in qualche zona d'Italia in particolare?
Ma abbiamo già molte zone delle Alpi dove il bostrico, questo insetto, questo coleottero che si nutre di legno, ha già fatto molti molti danni su centinaia di ettari di foresta. Sicuramente erano foreste più vulnerabili delle altre, perché fatte da una sola specie, l'abete rosso, che si sa ha dei grossi problemi quando arriva la siccità. Ma sono foreste dove adesso dobbiamo interrogarci cosa fare, perché appunto aspettare un ritorno della vegetazione su centinaia di ettari di bosco distrutto, penso soprattutto alle montagne della Lombardia, io ho visto quelle in Val Brebbiana, ma anche in Val Seriana, in Val Trompia, la stessa Val di Fiemme in Trentino, rischia di farci aspettare troppo tempo. Si può pensare a una ricostituzione, cioè piantare, ecco, ci risiamo, no? A far tornare noi velocemente il bosco, ma chiedendosi, ok, ma quali alberi adesso conviene piantare, a quali clima andranno soggetti nei prossimi anni, quindi muoverci magari su boschi più resistenti, progettare dei boschi che possano resistere di più, questo è un po' il nostro lavoro.
Tuccillo, il professor Vacchiano ci dice quindi di piantare alberi, li
sì,
piantiamo un po' ovunque, anche sui terrazzi.
Assolutamente sì,
piccoli
facendo
alberi,
attenzione,
magari,
come ha detto lui, a piantarli, come piantarli, eccetera, ma sicuramente tenendo il più possibile quello che abbiamo, cercando di tutelare il più possibile l'ecosistema e quindi le foreste e quindi gli alberi e i boschi.
Grazie a Tiziana Tuccillo, grazie anche a Giuliano Giulianini della redazione di Air Day Italia, che troveremo giovedì prossimo intorno alle 16.45. Ma ora andiamo, restiamo sempre in tema ambientale, perché diamo la parola al nostro Stefano Leschinski, che sta seguendo un oste che a piedi e in bicicletta sta ripercorrendo la via Francigena, valorizzando proprio quelli che sono i prodotti tipici locali dei vari territori. Ma lo andremo a scoprire grazie a Stefano Leschinski, a cui do la linea. L'oste a pedali.